Tra l'altro, insomma, noi quando sono appena le 22:36 direi che siamo giunti al momento attesissimo delle notiziole. Una notiziola particolarmente bella che vorrei leggere non appena la ritrovo riguarda, anzi no, ti va di raccontarla tu, quella
sì, che
di cui si aprono degli annunci di lavoro molto interessanti per chi è formato su una tecnologia all'avanguardia.
Eh sì, perché bisogna ricordarsi che il mondo dell'informatica è un mondo in perenne movimento, per cui bisogna stare aggiornati continuamente, bisogna studiare le evoluzioni dei linguaggi di programmazione, delle tecnologie, non bisogna stare indietro, non bisogna perdersi. Per cui negli Stati Uniti sembra che ora ci sia una immediata necessità, anzi fate domanda se ritenete di essere aggiornati fino a questo punto, di programmatori in un nuovo linguaggio ai limiti della tecnologia, che è il COBOL.
Sì, il COBOL, il Common Business Oriented Language, che insomma è un linguaggio è stato sviluppato recentemente nel 1959 per l'esattezza, un linguaggio che ha fatto la storia dell'informatica nel bene e nel male. Adesso insomma è troppo facile parlare male del COBOL 60 anni dopo.
Sì, soprattutto se lo vedete scritto.
Sì, in quel caso è ancora più semplice parlarne male, però per l'appunto 60 anni dopo uno lo può sfottere. È stato un linguaggio a suo tempo che era, se non lo standard, comunque tra i linguaggi più diffusi. E perché servono ancora programmatori COBOL 60 anni dopo? È molto semplice, perché girano ancora su dei computer programmi che sono stati scritti in COBOL. E che fai se li devi aggiornare i programmi scritti in COBOL? Ti serve un programmatore COBOL.
E sostanzialmente i programmatori hanno il problema che sono, diciamo, tutti della parte avanzata, di età avanzata, se non già in pensione. Il punto qua, diciamo, l'emergenza è venuto fuori perché con la crisi del coronavirus negli Stati Uniti un sacco di persone ha perso il lavoro. Ricordiamoci che le leggi sul lavoro degli Stati Uniti sono un pochettino più liberali, come si potrebbe dire, rispetto alle nostre, e quindi il risultato è che un sacco di persone hanno perso il lavoro e un sacco di persone quindi hanno fatto domanda per i sussidi. Peccato che i sussidi, cioè il software, cioè i computer su cui gira il software per richiedere i sussidi, erano tutti sostanzialmente non aggiornati da 40 anni a questa parte e tutti che funzionavano su COBOL. Quindi praticamente ora, figuratevi, in alcuni posti come in Florida mi pare, hanno addirittura dovuto ripristinare la presentazione cartacea delle domande, cartacea nel periodo della chiusura totale, perché i sistemi non ce la facevano a gestire l'ondata di nuove richieste. E per cui hanno cominciato a chiedere programmatori in COBOL, perché c'è un problema sia che tu vuoi potenziare o modificare il sistema che già c'è, o che vuoi anche semplicemente migrare a un sistema diverso, comunque devi assicurare una certa continuità, comunque ci vuole uno in grado di capire che cosa facevano quelle macchine.
Quindi, sì, sicuramente, ora intendiamoci, il COBOL non è che è magia oscura, esistono i manuali, se uno vuole se lo studia, è vero che adesso non se lo studia quasi nessuno, ma se poi diventa importante farlo, poi non è che abbiamo perso ogni modo di gestire i sistemi scritti in COBOL. Però questa storia, oltre, come si dice, oltre a farci sorridere, dovrebbe farci poi anche riflettere un po', perché il COBOL è vero che ormai non lo usa più nessuno, ma nella sua generazione lo conoscevano chiunque facesse programmazione, almeno di nome, e in molti casi c'erano moltissimi programmatori COBOL. Di conseguenza ora sono diventati pochi, ma prima almeno erano tanti. L'accelerazione dei passi dello sviluppo e dei cambiamenti delle tecnologie a tappe forzate creerà questo problema in maniera molto maggiore nel futuro. Cioè ormai è diventato abbastanza comune avere librerie di programmazione che contano quasi come dei linguaggi, che passano di moda ogni 5 anni, e a ondate di 5 anni nessuno ha assolutamente idea di che cos'era quella roba che si usava 5 anni fa. Ecco, molto probabilmente tra 50 anni ci troveremo con programmi scritti in linguaggi che a quel tempo ovviamente diventano vecchi. 50 anni dopo ogni cosa è diventata vecchia, probabilmente non va più, ma oltretutto sono stati diffusi per molto meno tempo. E questo dovrebbe farci pensare ad un altro aspetto dell'accelerazione del cambio delle conoscenze, un altro aspetto negativo evidentemente, cioè il fatto che le conoscenze è bene che rimangano, che si sedimentino, è anche utile che possano cambiare, ma è anche bene non cambiarle prima che sia necessario, perché questo porta sostanzialmente alla distruzione di sapere utile, ovvero ci sono programmatori che imparano cose che smettono di essere utili 5 anni dopo e rimangono oggetti scritti in tecniche che il mondo conosce più 5 anni dopo, e questo non mi sembra sinceramente un grande approccio se lo si guarda complessivamente. Ultima, quindi, sì, no, volevi aggiungere qualcosa?
Ma no, volevo aggiungere quindi che se state pensando di imparare un nuovo linguaggio di programmazione, lasciate perdere certi accrocchi tipo il C# e passate a COBOL.
COBOL, che comunque è stato sempre mantenuto nel corso del tempo, e un po' come il C, che ha avuto vari aggiornamenti dagli anni 70 in poi, c'è anche la versione COBOL 2014, quindi potete usare un linguaggio modernissimo anche adesso.
Comunque, non scherzando, comunque questo è vero che la base di programmi che attualmente, perché il COBOL è un linguaggio che diciamo, non ha mai stato un linguaggio simbolo di un'epoca informatica, però è un linguaggio che ha fatto funzionare un sacco di cose, e tuttora una buona percentuale di sistemi bancari ancora gira in COBOL. Quindi diciamo, uno scherza fino a un certo punto e dice studiate il COBOL, perché effettivamente ancora c'è un sacco di base installata di programmi fatti in COBOL. In particolare sembra che i bancomat siano particolarmente, cioè il COBOL sia particolarmente usato nella tecnologia dei bancomat.
E questo, secondo me, gli rende un oggetto estremamente affascinante, oltre che per il loro contenuto monetario, evidentemente.
Esatto. Passiamo a questo punto all'ultima notiziola, ve ne vediamo soltanto due, perché sennò sfondiamo il muro delle 20 e noi non vogliamo, che riguarda il fatto, riguarda l'open source e le licenze, ma in una versione particolare.
Perché lo sappiamo che open source è la versione edulcorata di software libero, definizione già non certo rivoluzionaria in sé, ma che alcune cose interessanti almeno le dice, ovvero il software libero parte dai concetti di libertà del software e dice ogni persona deve essere in grado di eseguire, leggere, capire, modificare e ridistribuire tutto il software che vede. L'open source dice, vabbè, bella tutte queste definizioni, io un po' gli stessi concetti li reinterpreto in chiave commerciale, quindi pur non contrapponendomi mi soffermo sugli aspetti che sono utili dal punto di vista della creazione di software che poi alla fine formino un ecosistema più economico e più efficiente. Quindi anche se tecnicamente poi alla fine open source e free software si possono sovrapporre, da un punto di vista ideologico, cioè dell'obiettivo finale, sono totalmente un'altra cosa, ed è il motivo per cui open source è un termine che ha guadagnato più consenso nell'ambito istituzionale, perché a loro questo gli interessava fare, sistemi trasparenti e più affidabili in maniera più economica, altro non era nei loro scopi. E qui poi vediamo varie definizioni attenuate. Prima abbiamo detto quella dell'applicazione del COVID, che diceva il sistema deve essere open source, ovvero a sorgente aperto, ma le due parole non sono sinonime. Sorgente aperto è più debole di open source, perché sorgente aperto vuol dire solamente che chiunque può vederlo, non vuol dire che chiunque può modificarlo e poi redistribuirlo. Ma vediamo un'altra delle forme attenuate del senso di open source, perché non dobbiamo dimenticarci che anche se ormai le grandi compagnie, le grandi società del web, dell'informatica, giocano molto all'open source, cercano intanto di tirare fuori dei progetti open, delle librerie, dei linguaggi, un po' di cose usabili da tutto. Il grosso di quello che fanno è assolutamente software proprietario, è assolutamente basato su brevetti, proprietà intellettuale, è basato anche su meccanismi di lock-in, quindi in questo modo, aggirando il problema dell'apertura del software, tu dici vabbè, ma io il software lo posso anche fare aperto, se tanto poi in realtà il prodotto che vendo ti vincola per sempre alla mia piattaforma. Ma ora c'è l'emergenza coronavirus. Nell'emergenza coronavirus siamo tutti una grande comunità e ci abbracciamo e facciamo girotondi. No?
Sì, avevo perso il push to talk. Con l'emergenza coronavirus viene fuori una questione. Sarebbe giusto potere che, diciamo, tutti gli sforzi possibili siano diretti a combattere questo coronavirus. E si pone il problema delle conoscenze brevettate, appunto dei software chiusi, dei sistemi di analisi in cui non sono pubblicati il modo con cui vengono fatti, di tutte queste cose che generalmente sono protette da qualche licenza o brevetto che impedisce o di conoscere esattamente cosa viene fatto o di o di utilizzarlo to cure, nel senso, nel caso di un brevetto, semplicemente tu una certa tecnica non la puoi utilizzare, a meno che non paghi. Per cui veramente una serie di aziende, giusto per fare vedere quanto sono interessati al bene comune, hanno proposto una nuova licenza, che si la licenza Open COVID, come viene chiamata, cioè una nuova licenza che per mettere a disposizione di chiunque lavori nella lotta al Covid-19 tutte le conoscenze, diciamo, coperte da questa licenza.
Che se seguono gli stessi criteri che hanno seguito l'apertura della fabbrica, ovvero tutto quello che è necessario per combattere il coronavirus, supponiamo che sia estendibile a qualsiasi essere vivente, tipo tranne le zanzare, questo tipo di licenza. Non so però se i criteri saranno esattamente gli stessi, perché è piuttosto difficile capire
l'hanno fatta un pochettino più precisa, per fortuna.
Sono serie loro.
Certo, interessate più che altro.
Esatto, e quindi hanno provato a dire chi è che poteva utilizzare questa licenza agevolata, cioè solamente i veri benefattori e i veri eroi.
Sì, praticamente tutti gli scienziati e i ricercatori che lavorano su innovazioni legate al Covid-19 potranno appunto lavorarci senza correre il rischio di essere denunciati per violazione della proprietà intellettuale. Questo è il concetto. Questa cosa per quanto tempo? Viene detto per un anno dopo che viene dichiarata terminata l'emergenza Covid-19.
Quindi loro, diciamo, fanno come ha fatto la nostra ministro, che ha detto fino a quando finisce l'emergenza, ma loro hanno aggiunto pure un anno dopo. Infinito più uno, quindi. A me è abbastanza appassionato che tra la lista delle organizzazioni che aderiscono a questa a questo appello, no, per dare delle licenze agevolate a chi lotta contro il coronavirus, c'è anche, anzi ai primi posti, Creative Commons e Mozilla. Ma Creative Commons e Mozilla secondo me non c'hanno niente di proprietario da regalare, al massimo saranno promotori, così per dire agli altri.
Propongono in generale, diciamo che il grosso dei partecipanti, almeno da quello che sembra, a parte appunto la Intel, alcune aziende, sono università. Al momento,
c'è qualche azienda. Veramente ci sarebbe da chiedersi come è possibile che quello che fa l'università sia poi ribrevettato, visto che poi l'università è quando non è pubblica è spessissimo pagata con soldi pubblici. Io trovo già delirante il fatto che uno poi dopo quelle cose le può ribrevettare e far diventare di proprietà delle università, che poi decidono in quali casi e in quali periodi e a quali persone possono essere rilasciate al pubblico. Ma queste sono le meraviglie del sistema della proprietà intellettuale.
Diciamo che appunto finora sono per lo più quindi università che e poche ditte, quelle che ci stanno partecipando sono essenzialmente evidentemente molto interessate al ritorno pubblicitario del partecipare a un'operazione di questo genere.
Sì, il ritorno pubblicitario c'è sicuramente. Io mi chiedo anche se poi ci sarà anche un'utilità effettiva, perché la mia lettura è che se questa iniziativa ha un'utilità effettiva, vuol dire anche, messa al contrario, che se non l'avessero fatta sarebbe stato peggio. Quindi il fatto che questo non viene fatto per malattie altrettanto importanti, ma che non arrivano in Occidente, dimostra che il sistema della protezione della proprietà intellettuale è dannoso per la salute delle persone. Ho capito male?
Certo, questo sarebbe una dimostrazione, a meno che loro, a meno che, dato che ormai questa cosa diciamo è anche abbastanza assodata, che considera che un sacco di paesi del non dell'Occidente, un sacco, non tantissimi in realtà, più che altro sono sicuro dell'India e del Sudafrica, hanno fatto negli ultimi tempi mosse per dichiarare non validi sui loro territori alcuni brevetti per la cura di malattie che i cui farmaci costavano troppo per le loro economie. Io non posso escludere, con un senso complottistico in tutta la faccenda, che in realtà questo sia una specie di esperimento. Cioè, esattamente come voi ricorderete l'epoca in cui la Microsoft era la bestia nera del software libero e anche dell'open source, cioè qualunque cosa fosse lontanamente vicina anche all'open source, appunto anche alle versioni più edulcorate, era contrastata dalla Microsoft con diciamo spadone in pugno in tutte le maniere, col famoso FUS, non so se vi ricordate, che la Microsoft usava per dire che i prodotti appunto che derivavano dall'open source non erano sicuri, eccetera. A un certo punto si è capito che in realtà questo modello di sviluppo, il modello di sviluppo dell'open source, conveniva pure a loro, e quindi sono buttati anima e corpo dentro questa diciamo questo nuovo mercato. Io non vorrei
Windows
che
c'è l'emulazione Linux, eh?
Sì, ma ormai buoni. Insomma, GitHub di chi è, insomma.
Eh già, vabbè, Microsoft, non dimentichiamocelo, che si è comprato il NPM recentemente. Questo è una notizia molto nerd, ma mi sembrava interessante per chi la coglie, non la dettaglieremo oltre.
Questo io non vorrei, nel senso, io ho il vago sospetto che possa essere anche un primo esperimento di vediamo che succede se noi cerchiamo di condividere per lo sviluppo di nuove cose questa conoscenza. Tra l'altro la licenza è a tempo, nel senso, tu mi sviluppi, cioè la licenza quello che dice non è che se io ti produco un risultato questo rimane libero, attenzione, come direbbe la licenza tipo GPL per intendersi. La licenza dice che si può lavorare e avere e produrre derivati dalle cose sottoposte a brevetto per un anno dopo la fine dell'emergenza, e poi quello che è stato prodotto e che quindi include l'informazione brevettata, che fine fa?
Ridiventa sottoposto alle royalty del brevetto,
ovviamente. Quindi io diciamo che su questa cosa sono abbastanza malpensante, ho il vago sospetto che questo sia appunto un esperimento per buttarsi sulla sorgente sfruttare questa emergenza per buttarsi in maniera innocente, cioè senza fare aperture che ti butterebbero sopra l'asso e tutte le altre industrie, per testare che succede se io metto un po' della mia conoscenza a disposizione degli altri che magari mi sviluppano qualcosa che poi magari mi torna sotto il mio brevetto.
È molto interessante, vedremo come andrà questa vicenda.
Comunque questo è solo complottismo personale.